per questa quinta domenica di Quaresima e abbiamo in queste domeniche abbiamo dei Vangeli celeberrimi. Questa volta abbiamo la risurrezione di Lazzaro dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei erano venuti da Maria alla vista di ciò che gli aveva compiuto e credettero in lui. Parola del Signore. Ecco questo Vangelo straordinario. Sapete come l'ho intitolato? Io ho messo un titolo originale. Perché Lazzaro viene fuori? Perché qui c'è una verità da approfondire. Gesù, quando si è trovato davanti alla tomba, grida forte: Lazzaro, vieni fuori! E Lazzaro ubbidisce. Ma c'è un particolare. Ha messo il nome davanti, non ha detto solo vieni fuori. Sapete perché? È molto importante questo, perché Gesù è la vita. Se diceva solo vieni fuori, risorgevano tutti i morti. E quando lui sul Calvario ci sono stati, c'è una frase molto enigmatica, ci sono stati dei sepolcri che si aprirono e dei morti risuscitarono. Quindi, se lui avesse detto solo vieni fuori, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che risorgevano tutti quelli che erano nei sepolcri, perché Gesù è il vivente, e quel grido avrebbe risvegliato quanti giacevano nell'ombra di morte. E Marta aveva appunto detto: Io sono la risurrezione e la vita. ma il segno che voleva e doveva dare riguardava solo la persona di Lazzaro e quindi disse il suo nome davanti. Prima di vieni fuori, disse il suo nome. E cosa succederà alla fine dei tempi, quando anche i nostri corpi risorgeranno? Come faremo a ritrovare ognuno la nostra identità dalle nostre polveri? Ma credo che saremo chiamati col nostro nome, eh? Vilma, vieni fuori, e verremo fuori, e verremo fuori per davvero. Non solo temporaneamente come Lazzaro, perché poi Lazzaro è tornato dentro, non si sa quanto tempo abbia vissuto, ma insomma, quella non era la risurrezione gloriosa come quella di Cristo, era una risurrezione temporanea. Invece quando dirà Vilma, vieni fuori, lì non rientreremo mai più nei nostri vari sepolcri, quella sì che sarà una vera risurrezione. E quindi cosa vediamo qui? Guardiamo di nuovo un po' il Vangelo, vediamo, lo potremmo anche intitolare Morte in fuga. Gesù ha fatto fuggire parecchie cose. Allora, se guardiamo la sua vita, i vari poteri che ha avuto Gesù, i vari miracoli che ha fatto, sono su tutte le forze, diciamo così, le forze della natura. Gesù ha placato la tempesta quando ha ordinato ai venti al mare in burrasca di placarsi, quindi aveva potere sugli avvenimenti naturali, aveva potere sugli spiriti maligni quando ordinava loro di abbandonare il campo, taci, esci e lasciare liberi quei poveracci. Aveva potere sulle malattie quando guariva da ogni sorta di mali. E oggi vediamo l'estremo, il supremo potere che aveva anche sulla morte. In questa risurrezione di Lazzaro vediamo che aveva il potere di vincere anche la morte, per cui non ci fu forza naturale o soprannaturale su cui Gesù, figlio di Dio, non abbia dimostrato di avere un potere assoluto, assoluto, totale, perché sia quando placava i venti e la tempesta, sia quando guariva i malati, sia. E allora, le forze della natura hanno una certa potenza, ma Dio ha l'onnipotenza, e quando la mette in alto non c'è forza che tenga, né potenza che gli resista. La stessa potenza del maligno, della morte, che fa tanto scalpore, non può che arretrare davanti all'onnipotenza di Dio. E Lazzaro era dunque morto da 4 giorni, anzi era addirittura già nel sepolcro, il che vuol dire che era morto e sta morto, eh? Non si trattava certo di morte apparente. Allora non c'erano le indagini cliniche che ci sono adesso per verificare l'encefalogramma piatto, cardiogramma piatto, eccetera. Il test per capire se uno era morto bisognava lasciar passare 4 giorni. E i 4 giorni erano passati, e quindi il suo cadavere andava già a cattivo odore, quindi era avvenuta la morte clinica, cioè arresto delle funzioni vitali. E la morte filosofica, cioè la separazione dell'anima e del corpo, perché nel corpo era già iniziato il processo di decomposizione, non essendo più animato dall'anima. Ma c'è un terzo tipo di morte che, come diceva padre Molinier, non poteva essersi verificato in Lazzaro, se no non poteva ritornare in qua. La morte teologica, allora morte clinica avvenuta, morte filosofica, separazione dell'anima e del corpo avvenuta. La morte teologica, sapete qual è? È il giudizio particolare. Lazzaro non era ancora stato giudicato, se no non poteva ritornare in qua. Se Lazzaro ha potuto essere risuscitato, è perché non aveva ancora varcato la suprema soglia del giudizio divino, perché da lì nessuno torna indietro. Una volta giudicati da Dio, si è confermati per sempre. nello stato di grazia, se si è in grazia, quindi paradiso. O Dio non voglia mai di disgrazia, l'inferno, oppure purificazione intermedia, ma quello è il purgatorio che finirà con la fine del mondo. Quindi, in altre parole, Lazzaro aveva varcato l'ultima soglia, cioè la morte, ma non la soglia suprema, cioè il giudizio, e non era ancora entrato nel suo destino fissato per l'eternità. E quindi vediamo che Gesù arriva a Betania e le sorelle di Lazzaro, prima Marta e poi Maria, gli dicono entrambe: Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. Vedete, questa è commovente, questa certezza delle due sorelle, che la sola presenza di Gesù avrebbe impedito la morte di Lazzaro. È come se gli dicessero: se tu fossi stato qua, tu che sei la vita, la morte non avrebbe osato avvicinarsi. E anche questo passaggio mi ha colpito. Gesù allora si commosse profondamente e scoppiò in pianto. Bellissimo questo tratto della sensibilità di Gesù, che piange per la perdita del suo amico. E la perdita di una persona cara è sempre un fatto molto doloroso. Piangere non denota assolutamente mancanza di fede, ma solo dolore dovuto al distacco. Non siamo esseri disincarnati. Se non lo fu Gesù, che sapeva benissimo che avrebbe ridato la vita a Lazzaro, eppure pianse, era il suo amico, non possiamo certo pretendere di essere noi così disincarnati. Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro e, dopo aver alzato gli occhi al cielo e pregato il Padre, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! E Lazzaro obbedì, o meglio, la morte, udendo il vivente, mollò la presa e scomparve. Nel Vangelo c'è scritto: il morto venne fuori. Io mi dicevo: no, beh, se venne fuori non era più morto, era vivo. È la morte che è scappata e ha mollato la presa, e quindi lui ha potuto ritornare tra le sue sorelle, e ci fu questo stupendo miracolo che ci rivela che Gesù è veramente vita, è la vita della nostra vita. Anche per noi, quante volte siamo passati da morte a vita, risorgendo dai nostri peccati? Se per la vita del corpo siamo tutti in un modo o nell'altro condannati a morte, come diceva Santa Teresina a chi le chiedeva: ma di cosa morirete? Rispondeva sicura: ma morirò di morte. E invece per la vita dell'anima siamo tutti chiamati a risorgere ad ogni momento grazie alla grazia del Signore. Ma mi ero fatta una domanda: ma perché Gesù ha voluto tornare in Giudea? Non ci tornava più perché era pericoloso, lo avevano condannato a morte. E cioè, il motivo è stato perché l'hanno chiamato le sorelle di Lazzaro, e ha anche aspettato 4 giorni, per risuscitare Lazzaro. Ma credo che ci fosse anche un altro motivo, e c'è scritto nel Vangelo. Credo che sotto sotto sperasse che con questo strabiliante miracolo finalmente credessero in lui i giudei. E infatti nel Vangelo c'è scritto: dopo che ha tolto la pietra, dopo che ha risuscitato Lazzaro, Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Vedete che sotto sotto sperava che questa fosse la volta buona che si convertissero. È successo il contrario. La risurrezione di Lazzaro ha decretato la morte di Gesù. E volevano uccidere anche Lazzaro perché era un testimone troppo compromettente. Ma vedete a che punto erano accecati da non credere ai miracoli che faceva. Cioè, anche domenica scorsa avevamo un cieco nato. I giudei, invece di ammettere l'evidenza, ma insomma, se un cieco nato riacquista la vista? Ma dovremmo ben considerare questo, se uno ha il potere di ridare la vista. No, consideravano che l'aveva fatto di sabato, che doveva essere un peccatore perché l'aveva fatto di sabato. Invece di considerare il grande miracolo, consideravano un particolare di nessuna importanza. E qui addirittura il più grande miracolo che ha fatto ha decretato la sua condanna a morte. Ma è tremendo questo accecamento che avevano i giudei. C'è stato niente da fare. Il peccato più grave in assoluto è proprio la durezza di cuore, e loro davanti a questi grandi miracoli sono rimasti duri di cuore, sono rimasti chiusi, impenetrabili, avevano un cuore di pietra, non è entrata una goccia di compassione, di commozione, di riconoscimento del Figlio di Dio, e hanno deciso che doveva morire. Allora, chiediamo al Signore prima di tutto che ci liberi dal peccato più grave, che è la durezza di cuore, e poi che ci renda capaci di credere che al Signore nulla è impossibile. Magari ci troviamo in situazioni in cui noi non vediamo la via d'uscita, non vediamo come uscire da questa situazione. E l'unica cosa che bisogna fare, come diceva Gesù a Gairo, non temere, solo credi. Dobbiamo credere che a Lui nulla è impossibile. Confido in Te, Signore. Non lasciamoci abbattere dall'impossibilità umana, perché c'è qualcuno al di sopra dell'umano a cui niente è impossibile. Gesù ha dimostrato, Gesù ha privilegiato, sapete che cosa, nella sua vita pubblica? La maggior parte di miracoli riguardano le guarigioni. Ha guarito tutti quelli che gli hanno chiesto, ha guarito tutti quelli che gli hanno chiesto, ha liberato, risuscitato, tutte cose impossibili umanamente parlando. Non esiste persona umana che riesca a fare cose del genere, solo Gesù. Ma lo sbaglio che facciamo è di fermarci a considerare che le ha fatte allora. Adesso non sarebbe più così. Vi ho detto tante volte la differenza tra fede attiva e fede passiva. Credere che le ha fatte allora, che si è incarnato, che è morto per noi, che ci ha redento, è una fede passiva. La fede attiva è credere che Lui è sempre lo stesso, oggi, è come ieri, e lo fa anche oggi, lo fa, come diceva uno che aveva il ministero di guarigione, no? Diceva, che credi che Gesù può guarire? Sì, 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 lo credo. Credi che lo possa fare oggi? Lì già diventa un po' tentennante. Credi che lo possa fare oggi per te? Allora lì proprio no. Ma questo no. Vedete che non abbiamo una fede attiva, abbiamo una fede passiva. Allora chiediamo al Signore, qui ha risvegliato Lazzaro, ma deve risvegliare la nostra fede morta, è più morta che viva. Il morto da risuscitare oggi è quello della nostra fede, che deve puntare, essere fissa su Gesù, ed essere fissa sul fatto che a Lui nulla è impossibile. Adesso vorrei leggervi una preghiera, una riflessione bellissima che ho trovato di un autore che mi piaceva molto, Ignazio Larrañaga, un sacerdote spagnolo, e è molto profondo, e qui ha fatto una riflessione in cui sono sicura che tutti vi riconoscerete. È intitolato Cerco il tuo volto, Signore. Uomo insignificante, lascia per un momento le tue preoccupazioni abituali, entra per un istante dentro te stesso, allontanandoti dal tumulto dei tuoi pensieri confusi e dalle preoccupazioni inquietanti che ti opprimono. Riposa in Dio per un momento, riposa soltanto un istante in Lui. Entra nel più profondo della tua anima. Allontana da te tutto, eccetto Dio, e ciò che ti possa essere d'aiuto per incontrarlo. Chiudi la porta della tua abitazione e cercalo nel silenzio. Di a Dio con tutte le tue forze, dillo al Signore, cerco il tuo volto cerco, Signore. E ora, Signore mio, insegnami come e dove devo cercarti, dove e come posso raggiungerti. Se non sei in me, Signore, se sei assente, dove ti incontrerò? Se sei in ogni luogo, perché non ti fai presente qui? Quanti di noi direbbero la stessa cosa? È certo che tu abiti in una luce inaccessibile, ma dove sta questa luce inaccessibile? Come mi avvicinerò ad essa? Chi mi guiderà e mi introdurrà in questa luce in cui potrò contemplarti? Per quali tracce, per quali segni ti riconoscerò? Non ti ho mai visto, Signore Dio mio, non conosco il tuo volto. Dio Altissimo, cosa farà questo povero esiliato lontano da te? Cosa farà questo servo, assetato del tuo amore, che vaga lontano da te? Desidera vederti, ma il tuo volto è molto lontano da lui. Desidera unirsi a te, ma la tua dimora è inaccessibile. Arde dal desiderio di incontrarti, ma non sa dove dimori. Non sospira che per te e mai ha visto il tuo volto. Signore, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore, ma non ti conosco. Tu mi hai creato e mi hai redento. Tu mi hai chiesto di seguirti, ma ancora non ti conosco. Fui creato per vederti, ma ancora non ho potuto raggiungere lo scopo per il quale fui creato. E tu, Signore, fino a quando ti dimenticherai di noi? Fino a quando ci nasconderai il tuo volto? Quando guarderai verso di noi? Quando illuminerai i nostri occhi e ci mostrerai il tuo volto? Quando risponderai ai nostri desideri? Signore, ascoltaci, illuminaci, rivelati a noi, presta attenzione ai nostri desideri e noi saremo felici. Senza di te tutto è noia e tristezza. Abbi compassione delle nostre fatiche e degli sforzi che facciamo per arrivare a te, perché senza di te nulla possiamo. Insegnami a cercarti, mostrami il tuo volto, perché se tu non me lo insegni, non potrò incontrarti. Non ti potrò incontrare se tu non ti fai presente. Ti cercherò desiderandoti, ti desidererò cercandoti, amandoti, ti incontrerò, e incontrandoti ti amerò. Amen. Ecco, vedete? Vedete la ricerca di Dio dell'uomo? Tutti fanno questa esperienza che Dio ogni tanto è presente, ogni tanto è assente, non risponde. Quando mi risponderai? Anche i salmi: Signore, sono sfinito dal gridare. Quando a me verrai? Svegliati, Signore, svegliati. E noi dobbiamo continuare a cercarlo, dobbiamo continuare, come vi dicevo una volta, anche se non sentiamo la sua presenza, noi dobbiamo continuare a metterci in sua presenza, metterci in adorazione, e quello è come un vapore acqua che si eleva al cielo e poi scenderà sulla terra in nubi, ci saranno le nubi di vapore acqua che poi fanno scendere la pioggia. Il Signore si manifesterà di nuovo, ma se noi non facciamo salire niente, non scenderà niente. Se noi diciamo non sento niente, quindi non mi metto in preghiera, dobbiamo farlo proprio perché non sentiamo niente, eh? Oppure fare come diceva Santa Teresina, dimostrare la nostra buona volontà. Io alzo il piede per fare uno scalino, ben sapendo che sono debole e non ne farò neanche uno, ma il Signore, vedendo la mia buona volontà di ricominciare ogni giorno, alzare il piede per fare lo scalino, poi verrà con l'ascensore e mi farà fare la scala tutta di colpo, tutto d'un colpo. Eh? E allora lo vedremo, e allora si rivelerà a noi, e diremo: ora Signore sei presente, ora ti conosco non più per sentito dire, ma perché ti ho visto e ne faccio l'esperienza. Ecco carissimi, allora vi lascio una vitamina spirituale che siamo in primavera, e una riguarda la primavera, ve ne lascio addirittura due. La prima è: la vita è un lungo inverno, ma c'è sempre una colomba che sul far della sera porta la primavera. E oggi anche l'Annunciazione di Maria, preghiamo lei che ci porti la primavera, che ci porti la presenza di Dio. L'Annunciazione del Signore fatta a Maria. E l'altra vitamina spirituale che voglio darvi è questa. Dobbiamo tutti conquistare un impero. Quale? Non esiste dominio più grande di quello che si esercita su se stessi. Ecco l'impero da conquistare. Dobbiamo conquistare noi stessi, il dominio di noi stessi, e allora domineremo chiunque. Il più grande nemico da combattere siamo noi stessi. Ecco carissimi, allora vi auguro una santa quinta domenica di Quaresima, una buona festa dell'Annunciazione del Signore. E se avete chiarimenti o domande, il numero è 338 75 53 847. E ciao a tutti e buona domenica da Vilma.